Laser.
Il terreno di gioco si chiama Sabbione, il gol si chiama Caccia, ma questo calcio storico fiorentino o calcio in costume assomiglia più al rugby che al nostro calcio. Qualche data importante: 1530, la storica partita da cui nasce la rievocazione odierna; 1766, l'ultima partita organizzata a Livorno dalla comunità inglese; 1930, quando il calcio ricomincia e diventa storico. Non solo calcio, però, ma anche il corteo con il suggestivo cerimoniale che precede la partita e di cui avete appena sentito un frammento. Faremo una corsa attraverso i secoli per ritrovare i momenti salienti di questa lunga tradizione insieme a Filippo Giovannelli Checcacci, direttore del corteo storico della Repubblica Fiorentina e del calcio storico fiorentino, autore di molte pubblicazioni sull'argomento, ed Elena Zinanni, autrice di una tesi per un progetto di tutela del corteo per la scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell'Università di Firenze. Siamo a Firenze, ci troviamo al Palagio di Parte Guelfa, che è la sede del calcio storico fiorentino, corteo e calcio storico fiorentino. Siamo qui con Filippo Giovannelli Checcacci. Come è iniziata questa tradizione?
Il calcio fiorentino risale a tantissimi secoli fa. È un gioco storico che si svolgeva a Firenze fin dal Medioevo. E il punto fondamentale in cui noi basiamo la nostra parte rievocativa è una famosissima partita, quando Firenze era assediata dall'esercito di Carlo V, che dopo il sacco di Roma nel 1527 trasferì il proprio esercito verso Firenze per poter ripristinare la dinastia dei Medici al governo della città. Quello era un periodo in cui Firenze era governata da una repubblica. E la Repubblica Fiorentina, che è stata l'ultima Repubblica Fiorentina, aveva un esercito proprio sulla scorta delle indicazioni di Machiavelli. Aveva composto un esercito diviso per quartieri che difendeva la città. L'esercito di Carlo V si dispose tutto intorno alla città. A Firenze era abitudine, nei giorni di carnevale, giocare al calcio. Quel 17 febbraio del 1530 Firenze non poté rinunciare a giocare una partita di calcio in piazza Santa Croce. I soldati scesero dalle mura, con un grande corteo andarono verso la piazza di Santa Croce, la piazza più grande di Firenze, dove si giocavano delle partite di calcio, dove si facevano delle giostre a cavallo, era la piazza dei festeggiamenti. Non rinunciando a questa partita, fecero un po' un dispetto all'esercito di Carlo V, che cominciò a tirare delle cannonate alla città. Ma queste cannonate oltrepassarono la chiesa di Santa Croce e non fecero danno a nessuna cosa e a nessuna persona. Ecco perché il corteo dell'esercito della Repubblica Fiorentina accompagna i calcianti, perché si chiamano calcianti, a giocare la partita in piazza Santa Croce. 400 anni dopo, nel 1930, fu ripresa questa bellissima tradizione, e quindi sono ormai 92 anni che noi rievochiamo la famosa partita del 17 febbraio del 1530. Lo facciamo in un modo un pochino diverso. I quattro quartieri hanno una squadra ciascuno a cui è stato associato un colore e le squadre si sfidano nel mese di giugno in due semifinali e in una finale. La finale normalmente si gioca il 24 di giugno nel giorno di San Giovanni, del patrono di Firenze. Naturalmente nel frattempo, in tutti questi secoli, la famiglia Medici, pur essendo rientrata a Firenze con l'aiuto appunto di Carlo V, non ha mai smesso di organizzare partite e lo faceva soprattutto per i grandissimi eventi, fino al 1739, quando la famiglia Medici, senza eredi, decade al potere a Firenze, arriva la famiglia dei Lorena e nel 1766, con una partita giocata a Livorno, oltretutto con caratteristiche anche un pochino diverse, la Granduchessa, vista la brutalità del gioco del calcio fiorentino, decise insieme al Granduca di abolire questo gioco. È stato ripreso appunto alla fine del XVIII secolo e poi recuperato definitivamente nel 1930 e da allora ogni anno, tranne l'interruzione della guerra e del Covid, si è sempre giocato al calcio fiorentino in Piazza Santa Croce.
Sempre? Non ci sono stati degli anni in cui è stato interrotto proprio a causa dell'eccessiva brutalità questo gioco?
Il gioco del calcio fiorentino con quattro quartieri in realtà inizia nel 1952. All'inizio, dal 1930 fino al 51, con l'interruzione della guerra, si facevano delle partite esibizione. La famosa partita del 17 febbraio del 1530 fu giocata da bianchi e verdi, ma non erano rappresentativi di quartiere. Nel 1930 inizia la vera e propria revocazione appunto tra bianchi e verdi e si giocava, tanto per dividere un po' il tifo delle due squadre, di Quaddarno contro di Laddarno, e questo è durato per diversi anni. Si decise poi di poter agevolare una partita relativa ai quattro quartieri e la squadra dei bianchi proponeva anche una squadra dei rossi, la squadra degli azzurri proponeva una squadra dei verdi. Naturalmente, con l'andare del tempo, anche le squadre proposte dalle altre si affrancarono. Nel 1978 le quattro squadre sono state proprio rappresentative dei quattro quartieri storici di Firenze. I bianchi di Santo Spirito, i rossi di Santa Maria Novella, gli azzurri di Santa Croce e i verdi di San Giovanni. Quindi dal 1978 abbiamo un albo d'oro che evidenzia bene quali sono i vincitori, eccetera, eccetera. Ci sono state delle interruzioni dovute anche a difficoltà organizzative. Ci sono stati tornei non assegnati, quindi iniziati giocando le semifinali e non giocando la finale, e in altri periodi, per questioni legate appunto alla difficoltà di trovare un equilibrio all'interno del campo, sono stati sospesi.
E allora andiamo a vedere un po' da vicino com'è questo gioco, perché nonostante si chiami calcio storico o calcio in livrea, non è così fratello del calcio come lo intendiamo oggi, è più vicino ad altri sport come il rugby, per esempio.
È molto vicino ad altri sport come il rugby. Prima parlavamo della partita del 1766 giocata a Livorno. Una ricerca recente fatta da me e da Matteo Poggi, un altro studioso di calcio storico fiorentino, ha messo in parallelo il primo regolamento scritto del calcio fiorentino da Giovanni De Bardi di Vernio nel 1580 con il regolamento della partita giocata a Livorno nel 1766, organizzata dalla comunità inglese di Livorno. Proprio quella partita che si diceva da lì in poi hanno chiuso i battenti del gioco. È il primo regolamento della prima partita di rugby giocata nel 1853, quindi 80 anni dopo. Abbiamo dimostrato che le regole del primo rugby sono figlie di questi altri due regolamenti. Tanto è vero che la partita di calcio fiorentino tradizionale, quella del 17 febbraio 1530, fu giocata 25 calcianti contro 25 calcianti. il regolamento del Giovanni Bardi di Vernio del 1580, 27 contro 27. La partita di Livorno, 50 contro 50, perché la piazza era talmente grande che si poteva giocare anche con un numero di calcianti molto superiore. Questi regolamenti sono parallelamente identici, scritti con altre terminologie, ma formano le stesse caratteristiche e le stesse regole. Abbiamo dimostrato che cosa? Che la famiglia che ha importato il regolamento del calcio fiorentino in Inghilterra era una famiglia che aveva i maestri di campo, cioè coloro che organizzavano il gioco nella partita di Livorno, i padri, i figli in Inghilterra. La prima partita di rugby è stata giocata a Liverpool, erano all'interno dell'organizzazione del gioco. Quindi è difficile non porsi una domanda, ma il gioco del rugby è originale? Nel senso che è stato completamente inventato in Inghilterra o ha avuto basi su dei regolamenti del gioco del calcio fiorentino italiano, diciamo toscano? E questo lo abbiamo dimostrato e siamo molto felici di questo, tanto è vero che anche la Federazione Nazionale e la Federazione delle Sei Nazioni di Rugby hanno accettato in un primo momento questa teoria e adesso presentiamo questo libro alla prossima partita della preparazione al Sei Nazioni qui a Firenze. Quindi la dimostrazione che alcuni giochi di fine Ottocento sono basati sui regolamenti del calcio fiorentino è importante e fondamentale. Perché lo chiamo calcio fiorentino e non calcio storico fiorentino? Il calcio diventa storico nel 1930, cioè quando riprendiamo a rigiocare le partite di calcio con abiti rinascimentali. Tutte le partite precedenti venivano giocate in livrea, cioè gli abiti con cui giocavano i calcianti erano coevi del tempo, avevano soltanto un colore diverso. Quindi diventa storico nel momento in cui si fa una rievocazione storica ed è quella che ha avuto partenza nel 1930. Questo è altrettanto importante quanto la rievocazione della parte del corteo, di quell'esercito della Repubblica Fiorentina che appunto difendeva Firenze e che ha non solo come prerogativa quella di fare un corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella e accompagna le squadre dei calcianti in Piazza Santa Croce, per cui poi si gioca la partita, ma è quello di rievocare quell'esercito glorioso che difese Firenze durante l'assedio e tutte le iniziative e le feste storiche che vengono fatte durante l'anno nella città di Firenze, in Italia e all'estero. È un corteo molto richiesto perché ha una base storico-rievocativa importante, anche dal punto di vista filologico. Gli abiti, i costumi che noi utilizziamo per la rievocazione sono tra i più accurati e molto simili agli abiti del XVI secolo, tanto è vero che l'ispirazione per la costituzione di questi abiti fu realizzata da Alfredo Lenzi, l'architetto del comune di Firenze che aveva fondato all'interno del comune di Firenze l'ufficio delle belle arti, era altresì direttore del museo Stibert di Firenze, quindi aveva a disposizione armature, modelli di abiti e disegnò una serie di bozzetti su cui poi vennero realizzati tutti gli abiti del corteo. Questo aspetto è davvero importante perché teniamo molto ad essere uno dei cortei più importanti d'Italia che cercano di mantenere l'aspetto rievocativo sempre costantemente preciso e operativamente corretto.
Quante cose si imparano, no? Che Giovanni De Bardi, conte di Vernio, che è il fondatore della Camerata, quindi interessi musicali, è quello che poi insieme a Vincenzo Galilei ci ha dato il recitar cantando, fosse anche appassionato di calcio fiorentino, è una novità, non è evidente, ecco. E poi questa cosa appunto quasi rivoluzionaria, scoprire che il rugby ha queste radici che vengono da Firenze, dalla Toscana, ma come la prenderanno gli inglesi?
La ricerca non vuole smitizzare William Webb Ellis. La leggenda di Ellis è presa ad esempio come il primo fondatore del gioco del rugby. Fu un ragazzo che nella scuola di rugby prese il pallone a terra con le mani e lo portò in fondo al campo avversario. E questa lunghissima corsa è ancora il mito del rugby. Non vogliamo sconvolgere il rugby, nel senso che in realtà il gioco poi si è sviluppato in Inghilterra e quindi il vero gioco del rugby è inglese, nessuno può togliere questo primato agli inglesi. Però l'aspetto di base di questo gioco è fondamentalmente il gioco del calcio fiorentino.
Magnifico mestiere, leggiata Madonna, dinanzi a voi si radunato in questa piazza che testimoni fu l'istorico evento il popolo di Firenze, onde rinnovare secolare tradizione ed al contempo omaggio rendervi. Con lo spirito gagliardo e leale da allora rivivrà oggi lo splendido spettacolo che sta a dimostrare come mutato sia l'attaccamento di questa gente alla sua storia. Magnifico mestiere, leggiamo.
Elena Zinanni ha fatto la sua tesi di laurea sul corteo del calcio storico e in particolare si è occupata della tutela di questa manifestazione. Ci spieghi meglio.
Io ho lavorato per appunto il corteo grazie anche a questa opportunità che mi è stata data e dall'università e dalla soprintendenza presso cui io avevo fatto tirocinio durante la scuola di specializzazione. Quindi tutto questo lavoro, che poi fortunatamente è proseguito anche successivamente, è raccolto nella mia tesi di diploma della scuola di specializzazione. In questa mia tesi si trovano parti riguardanti la legislatura italiana, dal codice dei beni culturali, agganciandomi anche alla convenzione dell'UNESCO del 17 ottobre del 2003, e anche questo importante documento, ovvero questo protocollo d'intesa che è stato stipulato, mi sembra, nel maggio del 2018 tra la soprintendenza fiorentina, il comune di Firenze, in particolar modo l'ufficio delle tradizioni popolari e l'Università di Firenze. Quindi diciamo questi importanti attori della città di Firenze si sono ritrovate riunite per discutere sull'opportunità e la necessità anche di tutelare il corteo che accompagna per le vie del centro storico di Firenze i calcianti verso Piazza di Santa Croce e quindi verso il Sabbione, ovvero luogo dove si tiene la disputa fra i quartieri. È un bene demo-etnoantropologico che è come un giano bifronte, ha due aspetti. Un aspetto immateriale, intangibile, fatto di tutta una serie di conoscenze e aspetti che per la legislatura sia nazionale che internazionale sono difficili da in qualche modo incatenare, ma che si appoggiano fortunatamente su qualcosa di materiale, e in questo caso noi ci siamo occupati, io insieme a un'altra mia collega sempre storica dell'arte, la dottoressa Gina Berni, di studiare i modelli dei costumi tramite una campagna fotografica e la rilevazione delle misure anche di questi costumi, che sono praticamente i nipoti dei modelli disegnati in maniera veramente pregevole dall'architetto Lenzi. Quindi c'è questa, se vogliamo dire, problematica di vincolare qualcosa che riguarda la tradizione. In questo caso non è orale, perché appunto spesso noi in Italia ci troviamo immersi in queste tradizioni orali che rischiano di disperdersi proprio per la loro volatilità. Qui invece abbiamo per fortuna filmati, soprattutto in anni recenti, e testimonianze fotografiche che ci hanno aiutato a ricostruire il percorso e anche l'evoluzione dei costumi che noi abbiamo avuto la fortuna di poter fotografare e toccare con mano, perché sono costumi vissuti ovviamente. E avere anche il confronto con gli attori che indossano questi abiti e che quando indossano questi abiti, l'ho potuto vedere in sede di campagna fotografica, si trasformano, assumono la postura del loro personaggio. E la cosa innovativa della nostra campagna, non abbiamo usato i manichini per fare la campagna fotografica, ma ci siamo avvalse, e questo devo dire veramente grazie a Filippo perché ha reso possibile questo, e anche grazie agli stessi attori che si sono liberati anche da impegni lavorativi per poter essere qui e prestarsi al nostro studio. Abbiamo cercato di portare quello che è la tutela e la valorizzazione che si applicano, no, ai beni storico-artistici in beni demo-etnoantropologici.
Lo scopo ultimo è una candidatura patrimonio dell'umanità UNESCO?
La fase in cui sono arrivata io era più che altro una fase di studio e di un vincolo, diciamo, soft, perché si sa che quando entra la soprintendenza a vincolare un bene, poi ci sono tutti una serie di diktat che chiaramente servono a tutelare il patrimonio. Questo è un bene vivo, e incatenare qualcosa che invece è vivo è difficile, è molto ardua. Quindi lo scopo, diciamo, principe era quello di mantenere, di dare traccia di quello che è, ma non solo tramite le testimonianze audiovisive, ma tramite lo studio. Quindi, come diceva bene prima Filippo, la storia di questo corteo e di questa tradizione del calcio è antica. Far capire che dietro a questa tradizione, dietro a questa rievocazione che crea una comunità immaginata fatta dagli spettatori e dagli attori, e il nostro intento è quello di far capire l'importanza di questa rievocazione.
È iniziato un progetto di musealizzazione all'interno del Palagio di Parte Guelfa che prevede l'esposizione dei costumi del nucleo storico che è stato vincolato e studiato approfonditamente. Il programma di avvio di tutela è già stato prodotto, quindi siamo in una fase, diciamo, terminale di tutto il processo. Questo vincolo di tutela ci fa fare un salto di qualità notevole, ma non lo fa fare soltanto al corteo del calcio storico fiorentino o al calcio storico fiorentino in quanto tale, lo fa fare un po' a tutto il mondo rievocativo nazionale, che è molto importante e molto vasto a livello italiano. Ci sono anche grandi esperienze europee su questo, e tutto quello che è alla base della realizzazione delle manifestazioni è qualcosa di molto importante, va fatto con cura. Sono due differenze importanti, no? Cioè la cultura della musealizzazione delle opere d'arte messa a disposizione del popolo, ma è altrettanto importante la cultura che nasce dal popolo e viene messa a disposizione di tutti. Sia la sovrintendenza che l'Istituto del Patrimonio Immateriale del Ministero dei Beni Culturali di Roma, che ha avuto un ruolo anche in tutto questo percorso, sono, diciamo, fortemente convinti che il mondo rievocativo può fare questo salto di qualità. E noi ne siamo assolutamente consapevoli, siamo molto felici di essere un po' i pionieri di questo salto di qualità per quanto riguarda la rievocazione storica.
Magnifico mistero, leggiadra Madonna, or con vostra licenza ordin darò che da parte si facciano uomini e vessilli e che il gioco inizi. Maestro di campo, a te il comando.
Ogni squadra da qualche anno messa a disposizione dal Comune di Firenze sia un campo d'allenamento da calcio fiorentino che una palestra, e ogni calciante si allena nella propria disciplina sportiva, perché i calcianti sono adesso in questo momento sono tutti dei grandissimi sportivi, molti sono anche dei professionisti, quindi rugby, pugilato, arti marziali, MMA, ci sono tantissime discipline che possono far convergere uno sportivo all'interno di una squadra di calcio fiorentino. Naturalmente è completamente diverso da quello che succedeva 30-40 anni fa, dove in realtà erano i fiorentini che lavoravano a Firenze, che lavoravano al mercato ortofrutticolo, che lavoravano nei mestieri, diciamo, anche un po' più faticosi, quindi persone allenate ma in altro modo. Si nota fortemente questa differenza tra il calciante di adesso e il calciante di allora. Quei calcianti di allora adesso fanno parte di un gruppo che si chiama Vecchie Glorie e anche loro giocano alcune partite per beneficenza, e si vede proprio la differenza, perché loro la giocano goliardicamente, cioè è veramente un'esibizione, a differenza delle partite vere del torneo, che sono invece così fortemente preparate e dure che devono servire alla vittoria. Devo anche dire che sia i calcianti che i componenti del corteo sono tutti dei volontari. Non percepiscono nessun compenso. I calcianti dicono: io gioco per mia moglie, gioco per il mio quartiere, gioco per la mia bandiera, gioco per Firenze.
C'è qualche legame invece con il calcio, con la squadra di calcio di Firenze?
Nell'inno della Fiorentina, dell'Associazione Calcio Fiorentina, è citato il gioco del calcio fiorentino, perché a un certo punto dice: ricordati che del calcio è tua la storia. Nel 2019, ad ogni partita casalinga della Fiorentina, 50 personaggi del corteo si schieravano sotto la tribuna e facevano il saluto alla voce a tutto il tifo che era accorso alla partita. Il saluto alla voce è una cerimonia di comandi militari del XVI secolo che viene fatta in Piazza Santa Croce, indirizzata al Magnifico Messere. Ogni partita ha un Magnifico Messere diverso. Negli anni recenti c'è il Magnifico Messere, ma può esserci anche la Leggiadra Madonna, quindi il personaggio a cui è dedicata la partita può essere sia maschile che femminile, e viene a lui dedicata nella parte cerimoniale prima della partita la lettura della grida, che sarebbe il decreto della signoria, dove l'araldo della signoria descrive un po' quello che succederà successivamente dopo l'inizio della partita e finisce con la famosa frase: maestro di campo, a te il comando. E quindi il maestro di campo, che è quello che controlla poi la partita successiva, fa iniziare la partita.
Grida!